Stefano Giuliano al sassofono, al contrabbasso maestro Aldo Vigorito. Ciao a tutti. Per chi casomai non lo sapesse, l'Equipe 84 è stato un gruppo italiano attivo tra gli anni 60 e 70, a tutt'oggi senza discussioni uno dei migliori che abbiamo avuto. Contemporanei dei Rocks, quelli di E la pioggia che va e che colpa abbiamo noi, si contendevano con l'ottima band di Shel Shapiro il titolo di alfieri del beat di casa nostra. Mi è capitato di vederli una sola volta, credo fossimo nel 76, alla festa di piazza di un paesino del Salernitano. Erano ormai alle ultime battute della carriera e tuttavia, appena salirono sul palco, se ne impossessarono con una leggerezza e una classe che tutti noi, da basso, cominciamo per empatia a comportarci da pubblico di mondo, come fossimo abituati da sempre a relazionarci con capelloni che suonavano musica diversa e avevano delle bellissime ragazze scosciate al seguito. Mi è rimasta impressa la figura segaligna di Maurizio Vandelli, il frontman, detto il principe, in assoluto una delle più originali e belle voci italiane, che indossava un'imponente chitarra elettrica a doppio manico, probabilmente una Diavoletto come quella che usava Jimmy Page, chissà, all'epoca non me ne intendevo, che insieme al suo cespuglio di capelli ricci e insensibile alla forza di gravità gli conferiva un fascino da rockstar internazionale. Con lui c'erano Victor Sogliani al basso e alla sigaretta, disse Vandelli alla fine presentandolo, visto che non ne aveva spenta una per tutto il concerto, Alfio Cantarella alla batteria e un tastierista di cui purtroppo non ricordo il nome. Nonostante la mia, all'epoca, giovanissima età, ricordo la sensazione familiare di quelle canzoni che in gran parte invece ascoltavo per la prima volta. Un déjà vu tipico della bella musica, da qualche parte l'hai sentita anche se non l'hai mai sentita, come quando ti innamori a prima vista, che ti sembra di averla già conosciuta. Io in mente te, tutta mia la città, un angelo blu, Bang Bang, Auschwitz, di Guccini, Pomeriggio ore 6, che parlava di sesso fra adolescenti, argomento paradossalmente più scandaloso che allora. Noi perciò ci vediamo su da lei, pomeriggio alle 6. Lei era minorenne. E diceva, adesso vi ricordo, lei è molto giovane, ma per questo non sarà che dobbiamo attendere la sua maggiore età. Pensate oggi. L'avrebbero escluso prima ancora di, ma non dico a Sanremo, ma X Factor. E poi c'erano anche delle memorabili cover, 29 settembre di Battisti, no? Seduto in quel caffè. E Gesù Bambino di Dalla. Meravigliosa la cover dell'equipe di Gesù Bambino di Dalla. Per tutta la serata, però, io aspettai che suonassero l'unica loro canzone che conoscevo a memoria e di cui qualche anno prima avevo comprato il 45 giri, che si chiamava Diario, ma non la fecero. Ora, Diario è un pezzo del 73, 1973, scritto da Maurizio Vandelli su musica di Dario Baldambembo, che parla di un tipo che rientra dal lavoro a fine giornata e nel compiere la sequenza abituale dei gesti casalinghi e realizza che la sua donna l'ha abbandonato. La scoperta dell'assenza che avviene per interruzione traumatica dell'intimità domestica è un'epifania tipica del lutto. È risaputo, infatti, che la routine può anestetizzare il dolore più recente, proiettandolo in un oblio provvisorio e fragile che funziona da dormiveglia della disperazione. Così può succedere che un poveraccio fresco mollato torni a casa dal lavoro e si consegni al lento fluire delle abitudini come se non fosse successo niente. Sono le sei, ritorno a casa, la trovo come l'hai lasciata tu. È meglio se mangio qualcosa, prendo un giornale, accendo la TV. All'inizio, insomma, tutto sembra normale, poi succede qualcosa, una frizione, un lampo, un'epifania, appunto, un dettaglio fra gli altri che improvvisamente lacera la superficie rassicurante delle cose e materializza la solitudine rimossa fino a quel momento. Ma sentite il dettaglio. Che colpa ho se cade sempre un po' di cenere, pulisci tu. Capito su quale gesto avviene la scoperta dell'abbandono? Non è che il protagonista entra in casa, chiude la porta e scoppia in lacrime. O per dire va in camera da letto, vede la vestaglia dell'amata e si piega in due. Ma che? Gli cade la cenere della sigaretta. Realizza che non c'è più chi pulisce e gli si spezza il cuore. La canzone, infatti, a questo punto cambia giro armonico, corrispondente al mutato stato d'animo del protagonista, e fa: dimenticavo, amore, che non ci sei più. Io non ti ho dato quello che volevi tu. Dopodiché parte un refrain lirico e nobilissimo, in cui il mollato si dimostra capace di una generosità degna di un uomo dalle vedute incredibilmente ampie. E il testo, questo vi risparmio la nenia della canzone, dice: va tra la gente donna, va per le strade del mondo e le città. Va, cerca verdi praterie, vivi nella realtà le tue fantasie. Poi, già che ha preso l'avviata, le dice anche di non voltarsi indietro, fosse mai che avesse qualche ripensamento. E aggiunge che tra le pietre del fiume nascerà un fiore bianco che lei gli ha dedicato davanti a Dio. Da non credere proprio. E infatti non ci si crede, è la verità. Però a me, se volete che ve lo dica, questo maschilismo così maldestro, così stupidamente sincero e ancora libero dalle censure che di lì a poco il femminismo avrebbe introdotto nel linguaggio, mi fa una certa simpatia. Intanto, quest'uomo che non si dà colpa di far cadere la cenere sui pavimenti, perché tanto, come si dice dalla mia parte, ci sta chi ci pensa, ispira dell'umana compassione per l'inettitudine che dichiara nel compiere un'attività elementare come fumare una sigaretta senza andarsene sbriciolando in giro per casa. Questa astensione da ogni e qualsiasi occupazione di carattere domestico, rimedicata a mo' di inadeguatezza biologica del resto, non è poi lontanissima dai giorni nostri. Io, per esempio, Posso testimoniare di averne visto più d'uno, da bambino, di adulto che non si poneva non solo il problema di dove buttare la cenere, ma neanche di sapere quale fosse il cassetto della biancheria, per dire. A tutt'oggi conservo nitidamente, come una specie di trauma infantile non grave, il ricordo di un mio zio, cretino e presuntuoso, convinto, senza che la realtà gliene avesse mai dato prova, di essere molto più intelligente della media, oltre che raffinatamente colto e anche di mondo, che quando la mattina si svegliava si metteva a sedere sul letto in attesa che sua moglie, più cretina di lui, gli andasse a infilare i calzini e i mutandoni e poi lo scortasse in bagno per aiutarlo nella toilette. Non scherzo, è la verità. Dopo aver assistito a questa scena porno, ricordo che chiesi a mia nonna se per caso suo figlio soffrisse di qualche malattia invalidante di cui non ci eravamo accorti e lei mi rispose: ma che cosa, sta la meraviglia. Questo difetto di autosufficienza e la conseguente totale dipendenza dal genere femminile, fino a neanche tantissimo tempo fa, era una condizione orrendamente diffusa tra gli uomini. Una soggezione condivisa che faceva sì che il maschilismo, di fatto, si configurasse come una sorta di ideologia dell'inettitudine, diciamo un banto del non saper fare un cazzo. E di conseguenza al badantaggio delle donne, alle quali veniva demandata un'assistenza che aveva più a che fare con il volontariato che con l'amore, per quanto coniugale. Sentite adesso come continua il diario. Se esco un po', mi passa tutto, al bar mi aspettano gli amici miei, proprio le giubbe rosse, no? Non resto qui, aspetta. Lo so che in fondo tu credi sempre che io veda lei. L'ex raccattatrice di cenere, insomma, si teneva pure le corna. E lui, nella sua allucinante sincerità, lo ammette. Perché non dice, per esempio, tu credi sempre che io possa vedere un'altra, cioè un'indistinta categoriale amante, chiamando in causa la generica gelosia della sua compagna. No, no, fa un'affermazione circostanziata. Tu credi sempre che io veda lei, cioè una donna precisamente identificata, recidiva, ben nota alla cornuta assente. La domanda che sorge spontanea a questo punto della canzone, che precede il secondo e ultimo refrain, prima di concludersi un'altra volta col fiore bianco davanti a Dio, è: ma tu, caro autore del diario, per tua stessa ammissione sei A. uno che a casa non fa un cazzo, perché se sei a livello di non sapere usare un posacenere, figuriamoci se dai una mano in cucina, lavi i piatti ogni tanto e aiuti a rifare il letto, così per dire. B. uno che esce regolarmente la sera e lascia la sua donna a casa, al bar mi aspettano gli amici miei. C. uno che ha pure una tresca regolare, di cui peraltro la sua compagna è a conoscenza, e ti meravigli che torni a casa e non la trovi. Sarebbe strano che ti rimanessi accanto, scusa, eh? Questo affresco crudo e anche grottesco della deboscia maschile fancazzista e viziata che pretende badantaggio e sopportazione delle tresche e poi inneggia filosoficamente alla libertà della donna quando finalmente si dimette da cameriera e da cornuta, esortandola a non voltarsi indietro e rammentandole che quando tra le pietre del fiume nascerà il fiore bianco dovrà anche ricordarsi della dedica che gli ha fatto davanti a Dio, beh, io lo trovo, antropologicamente parlando, un capolavoro. Capolavoro. Una trasposizione, una geniale trasposizione in canzonetta del profilo dell'italiano medio fedifrago, opportunista, vigliacco e piagnone, ritratto come nessun altro ha fatto da Alberto Sordi. Grazie. E allora, ben trovati, questo è il Trio Malinconico ed è una formazione che abbiamo messo in piedi da un po' di anni. Noi siamo amici da tantissimi anni e questi straordinari musicisti sono due musicisti salernitani con cui ci conosciamo appunto da una vita, jazzisti come vedete di meraviglioso livello, che condividono con me una passione non solo per la letteratura ma anche per la musica. E l'idea è stata quella, siccome ci sono due categorie, no? Musica e parole. In genere noi quando parliamo di musica e parole pensiamo alla canzone, generalmente alla canzone d'autore. Ma per chi, come immagino tanti che sono seduti in questa sala stasera, la letteratura ha molto a che fare, indipendentemente dalla, diciamo, dalla commistione contemporanea con la musica stessa. Cioè io penso che ciascuno di noi quando ama un autore, riconosce, soprattutto quegli autori che compra sempre a scatola chiusa, no? Anche in traduzione, non soltanto gli autori che scrivono nella sua lingua, riconosce sempre all'interno della frase un certo respiro, una certa musicalità, un certo movimento, un tempo, un battito, una circolarità che caratterizza quello scrittore in maniera unica. Questa è quella che io amo definire la musica dell'autore e che è quella che noi cerchiamo, secondo me, sempre in ogni buon libro di narrativa che si rispetti. Lo stesso tipo di cifra e di caratteristica che ha un buon musicista. Per esempio, ora vedrete, ve ne sarete accorti già stasera per quello che suoneranno stasera. Per esempio, io quando ogni volta che sento Aldo suonare, lui ha un walkie. Pensate che stasera lui non suona col suo contrabbasso, eh? Solitamente lui col suo contrabbasso è capace di fare il triplo di quello che fa. Però, essendo un musicista di grande esperienza, anche se gli date un secchio con una tastiera e quattro corde, lo suona. Per esempio, io dicevo, quando sento Aldo, sono assolutamente, a parte il fatto della competenza armonica totale, ma il walking che Aldo ha quando comincia a riscaldarsi e quando sostiene il sassofono di Stefano, qualcosa me lo fa riconoscere immediatamente. Allo stesso modo, Stefano ha, lo sentirete, una caratteristica, ma da sempre. Non solo suona, ma vi fa sentire la polvere, il vento. Sentite molto spesso proprio il soffio, avete la sensazione del respiro, dell'ossigeno. E questo ha molto a che fare appunto con la letteratura. Quindi l'idea è stata quella di, tanto prendermi un po' una vacanza dalle presentazioni, diciamo, ufficiali che solitamente si fanno nel mio mestiere, sapete, libreria, attore, magari quello molto gasmaniano che arriva, che non ti rispetta la punteggiatura però. Ti fa stare sulle spine tutto il tempo, professore universitario, fa due coglioni così al pubblico, poi devi arrivare tu a recuperare la serata. E allora l'idea è stata quella di mettere insieme queste passioni, alternare lettura, musica, musica e parole, e da ormai un po' di anni, insomma parecchi anni, abbiamo questo piccolo spettacolo che con qualche intento teatrale spera di divertirvi. E questo è il Trio Malinconico. Grazie. E a proposito di Malinconico, che qualcuno di voi conosce, eccomene un po'. Questo è un pezzo tratto da Divorziare con stile, che è l'ultimo romanzo di Malinconico uscito. Ma torna, eh? Tra un annetto. Sarà una mia impressione, ma tutte le volte che prendo un'alta velocità noto che la gente, quando scende dal treno, tende a comportarsi da manager. Secondo me è proprio una sindrome che riguarda quel particolare mezzo di trasporto e tocca le punte più estreme in executive e in business. Anche in premium si possono manifestare dei sintomi che però per degenerare necessitano di tratte lunghe. La cosa non vale per le famiglie con bambini e le coppie sentimentali. Le coppie di colleghi, due avvocati, due commercialisti, due impiegati e così via, tendono invece a infettarsi reciprocamente. D'accordo, la scenografia dei luoghi condiziona gli atteggiamenti, le pose e prima ancora l'accento, se no non si spiegherebbe l'abbondanza di forse, buongiorno, un momento, abbia pazienza, che in certi ambienti fioccano su bocche normalmente avvezze a ben altre pronunce. Ma ci deve essere qualcosa di specifico nei treni veloci, forse proprio il fatto di bruciare le distanze in tempi rapidi, a spingere così tanti viaggiatori a sentirsi protagonisti della ripresa economica del paese. Per Per cui a un certo punto li vedi che si accigliano e prendono quell'intolleranza da amministratori delegati. Si preparano tipo 20 minuti prima dell'arrivo per accalcarsi negli spazi di intercomunicazione fra le carrozze. Manco simulassero una prova di evacuazione. E quando finalmente il treno si ferma, si precipitano a guadagnare l'aperto col cellulare all'orecchio, senza guardare dove mettono i piedi, perché il concetto è che sei tu che devi spostarti, dato che loro non possono rallentare, e percorrono il binario a grandi falcate, come per rendere chiaro che loro, al contrario di chi prende il treno per andare in vacanza, non hanno tempo da perdere. Questo per raccontare che mi ero appisolato da un po', quando un quarto d'ora prima di arrivare a Roma, per il pranzo benaugurale di mio figlio Alfredo, l'affetto da sindrome del manager che mi stava seduto accanto, lato finestrino, mi ha svegliato per chiedermi di farlo passare. Io credevo dovessi andare alla toilette, visto che il treno non aveva nemmeno rallentato, e invece quello voleva solo arrivare per primo alla porta. Ma non poteva comunque farcela perché altri 4 o 5 infetti si erano appostati lì da 10 minuti. A quel punto, visto che il corridoio era già stipato di gente, perché poi gli affetti da sindrome del manager spingono all'imitazione critica un sacco di altri viaggiatori che capiscono di essersi affrettati senza motivo quando si accorgono che la gente seduta li guarda chiedendosi chi gliel'ha fatto fare di scomodarsi. A quel punto, dicevo, sono rimasto felicemente seduto, allungando pure le gambe verso la poltrona di fronte, e ho richiuso gli occhi godendomi la coda del pisolino interrotto. Tant'è che quando è venuto a svegliarmi l'ha detto alle pulizie dicendo che se non uscivo mi chiudevano dentro, ma secondo me non era vero. Il treno si era completamente svuotato e una volta sceso un paio di controllori che chiacchieravano sulla banchina mi hanno guardato come a dire: ma tu che ci fai ancora qua? Insomma, arrivo nella capitale con un paio d'ore d'anticipo sul diciamo pranzo di famiglia che comporta mio figlio, la mia ex moglie, mia figlia e il compagno di stanza di mio figlio, e visto che sono ancora parecchio assonnato, faccio tappa a uno dei bar della stazione, mi metto in coda e quando arriva il mio turno chiedo un caffè. Vuole anche un cornetto? Fa la cassiera. Prego? Domando. Vuole anche un cornetto? Ripete quella. Scusi, preciso, ho chiesto un caffè. Quindi il cornetto non lo vuole. Glielo dico perché se prende il cornetto può fare il menù, in più c'è anche la spremuta d'arance. Ma se non voglio il cornetto, perché dovrei volere anche la spremuta? Quindi niente menù. Alla fine il disagio di aver dovuto rifiutare tutte quelle proposte mi toglie il piacere del caffè. Chissà se queste nuove forme di stalking commerciale sono affidate alla libera iniziativa degli esercenti oppure rientrano in una precisa strategia di marketing pensata su ampia scala. Quello che è certo è che mi capita quasi regolarmente di andare in un negozio per comprare una cosa e difendermi dal tentativo di vendita di un'altra. Così, per fare un esempio, di recente mi è successo di andare in un punto vendita della mia compagnia telefonica perché tutto a un tratto non mi andava più internet sul cellulare e volevo capire che cosa era successo. E l'addetto alla ricezione della clientela, dopo tipo 35 minuti, giuro, 35 minuti, che ero lì che aspettavo con tanto il numeretto, quando finalmente è arrivato il mio turno mi ha chiesto numero di cellulare, documento d'identità e numero fisso, che lì per lì non capivo cosa c'entrasse, ma già che c'ero. Quindi mi ha schedato per bene sul suo computer per poi riepilogarmi la tipologia e il costo del mio abbonamento, come se poi io non lo sapessi, e propormi di passare a un altro profilo, con cui avrei avuto non so quanti giga di più e anche tipo 6 mesi di cinema e calcio gratis con un modem di ultimissima generazione che sarebbero venuti a installarmi direttamente a domicilio. Al che gli ho chiesto se aveva capito la domanda, e cioè come mai di punto in bianco internet avesse smesso di funzionarmi sul telefonino, e quello seppure storto che insistessi sul mio problema invece di approfittare dell'offerta. Dopo un po', ero talmente motivato perché poi chi cerca di venderti una cosa che non gli hai chiesto è uno che non ti ascolta, che gli ho detto che avrei tanto voluto restare e farmi spiegare meglio tutti i dettagli di quella irripetibile proposta, ma dovevo proprio andare, così sono praticamente fuggito e ho chiamato il numero dedicato all'assistenza. Ci sono voluti tipo 40 minuti di ascolto di musichette d'attesa, ma alla fine ho risolto. Beh, davanti a esperienze simili, mi viene da pensare che forse siamo in presenza di un nuovo modello economico, in cui l'offerta non solo prescinde dalla domanda, ma addirittura la evita. E niente, mi intossico il caffè e poi vado alla fermata dei taxi. Per raggiungere il quartiere dove Alfredo ha trovato l'appartamento, potrei anche prendere i mezzi pubblici. Alfredo mi ha mandato un messaggino con tutte le indicazioni, ma per una volta preferisco arrivare a destinazione spensierato. I taxi arrivano a ripetizione accalcandosi nella loro corsia, per cui i tassisti scendono dalla macchina e chiamano a gesti la gente in fila rivendicando le precedenze. Quando vedo il mio tassista agitare le mani da lontano, penso di essermi sbagliato, ma lo stupore con cui quello ricambia il mio colpo d'occhio conferma la mia impressione. Sulle prime sono tentato di fingere di non averlo visto e infilarmi in un'altra macchina, poi penso che non si meriti una scappatoia così meschina e gli vado incontro, evitando di guardarlo in faccia mentre mi apre lo sportello posteriore. Vuole posare lo zaino nel portabagagli? Mi domanda procurandomi un balzo all'indietro che quasi mi fa chiudere gli occhi, tanto la voce gli è rimasta uguale a dispetto degli anni. Non c'è bisogno, grazie, lo tengo con me, rispondo e salgo. Dove andiamo? Mi chiede sedendosi alla guida, senza cercarmi nello specchietto del retrovisore. Dettaglio che mi fa sperare che forse riusciremo a percorrere tutto il tragitto fingendo di non conoscerci. Via Fabiola 8, Monteverde. Annuisce, sempre senza guardarmi, e partiamo. Prendo il cellulare, scollo tutti i messaggi che ho già letto, preda come sono di un'orrenda mistura di tristezza e di vergogna. Sarà la gravità del mio silenzio a cavargli le parole di bocca. Se li porta bene gli anni, sono contento di come la trovo, dice, tirandomi fuori dal paravento del telefonino. E solo allora alza gli occhi per inquadrarmi nello specchietto. Anche lei sta bene, professore, ricambio, e per poco non mi commuovo. Buona questa. In quel momento faccio caso alla stanghetta destra dei suoi occhiali, corrosa quasi fino al bianco, e con una stretta al cuore penso che forse sono gli stessi che portava ai tempi del liceo. Dico davvero, preciso, spingendomi in avanti per paura di averlo offeso. Lui chiude gli occhi e li riapre lentamente sul traffico, come se arrendesse all'evidenza di una condizione contro cui non può più niente. Posso chiederle di cosa si occupa? È diventato avvocato, se non sbaglio. Sì, infatti. Ha famiglia? Due figli, rispondo in leggerissimo ritardo. Mi guarda nello specchietto. Sono separato, professore. Sorride con una specie di dispiacere. Uno si è appena iscritto all'università, sto giusto andando a trovarlo. E che cosa studia suo figlio? Professore, la prego, non mi dia del lei. Perché no? È un uomo adulto. Perché sono stato suo alunno. Preferisce che la chiami malinconico e le dia del tu? Ai nostri tempi si usava così. Non era poi un bello usare. Mi farebbe molto piacere se mi chiamasse Vincenzo. Guardi, se ci fossimo incontrati per strada, probabilmente ci sarei riuscito. E qui non so proprio cosa dire, perché è vero. Esserci ritrovati in questa situazione cambia tutto. E dei compagni di classe, è rimasto in contatto con qualcuno? Un saltimbanco a un semaforo approfitta del rosso per esibirsi davanti alle macchine, lanciando in aria tre racchette per volta, calcolando perfettamente anche il tempo dell'inchino e della raccolta delle mance. Non ci crederà, ma abbiamo una cena di classe proprio in questi giorni, rispondo. Ah, davvero? Sì. Beh, sarà bello ritrovarsi dopo tanto tempo. Sempre se non diventa una riunione di depressi, professore. Si volta a guardarmi come se la mia battuta dovesse rendermi più interessante. Io non sono un fan delle rimpatriate, argomento. Intendiamoci, non è che non abbia voglia di rivedere i miei compagni, anzi, è che in queste occasioni si fanno i conti con i fallimenti. Non so se mi spiego. Si spiega e come. Mi darei un pugno in faccia, lo giuro. Ma perché non penso prima di parlare? Sulla mia tomba dovranno scrivere Vincenzo Malinconico, pestatore di merde. Sono così risentito con me stesso che mi ritiro in un silenzio colpevole per una buona decina di minuti. Per fortuna, dopo un po', mi chiama Nives, la mia ex moglie, per chiedermi che se sono arrivato, dirmi che lei e mia figlia sono sulla strada, ricordarmi di non fare battute stupide sul coaffettuario di Alfredo. così via. Così riesco a macinare quasi tutto il resto del percorso, sfuggendo all'imbarazzo di non sapere come riempire il silenzio. Il momento più difficile viene all'arrivo, quando devo pagare la corsa. Neanche premendo il tasto invio dopo aver compilato il più carestoso degli F24 mi sono mai sentito così addolorato. Lo strazio degli strazi è aspettare il resto, perché a lasciargli la mancia veramente non ce la faccio. Mi ha fatto piacere rivederla, mi saluta senza tendermi la mano mentre apro lo sportello. Magari teme di commuoversi o gli dà semplicemente imbarazzo, chi lo sa. Del resto non è mai stato molto espansivo. Anche a me, professore, davvero. Tanti auguri per tutto quello a cui tiene. Non ricambio nemmeno. Scendo solo dalla macchina respirando dal naso perché l'aria dalla gola non passa. Vincenzo, sento appena chiudo lo sportello. Mi abbasso verso il finestrino, stralunato e felice che mi abbia chiamato per nome. Sì, saluti gli alunni per me. Certo, professore. Mi raccomando, lo farò, stia tranquillo. Mentre guardo il taxi che si allontana, mi viene in mente che devo avercela avuta con lui una volta, ma adesso proprio non mi ricordo perché.
Thank you.
C'è una sospensione in certi risvegli, una fame di memoria. E quando ti senti in un corpo che pulsa e respira ma non ricordi chi e forse nemmeno cosa sei. Pochi secondi che però hanno la claustrofobia della peggior galera. Questo panico minore, è così che lo considera, assale Irene da diversi anni con capricciosa frequenza. Ma non tanto da farle considerare l'opportunità di una terapia, quasi sempre verso l'alba, molto meno di notte, costringendola a scattare in piedi e lanciarsi in un'impazzita ricerca di se stessa fra le mura di casa, con l'urgenza di un vigile del fuoco che risponda a una chiamata di soccorso. Solo che il pompiere sa dove l'incendio e come spegnerlo, lei no. E così vaga come un'anima in sfratto, aspettando che finisca. A volte la memoria torna nel corridoio, altre in cucina, altre addirittura sulla porta d'ingresso. Oltre quella però non è mai andata. Dove si trova adesso? Non conosce questa stanza né questo letto. Rispetto all'angoscia che solitamente l'assale, questa sembra una sua forma lieve, un piccolo dilemma impastato ancora del sogno da cui non è ancora del tutto uscita. Non fosse per l'uomo che le dorme accanto, si alzerebbe per una delle sue ricognizioni casalinghe. Benché non ne sia sicura e abbia un ricordo confuso della sua faccia e del suo corpo, potrebbe aver fatto l'amore con lui ed è questo dubbio a trattenerla dall'offrirgli lo spettacolo di un disturbo episodico che vuol tenere nascosto. Curioso che anche nel panico ci si possa preoccupare delle apparenze. Valerio Valente inspira, sospira, si volta, apre gli occhi e le sorride, come se ritrovarsela accanto fosse il più felice dei risvegli. E per via della penombra che non si accorge dello straniamento con cui lei lo guarda. Le scivola accanto, fa per accarezzarle il viso. Irene non lo riconosce, si tira indietro di scatto, porta una mano alla bocca soffocando un singhiozzo. Lui si ritrae, spaventato, accende subito la luce del comodino, si inginocchia sul letto, le mostra le mani alzate, inoffensive. Calmati, sono io. Irene lo guarda, vede gli occhi leggermente gonfi, ancora ubriachi di sonno, i capelli spettinati ma morbidi, che cadono sulla fronte in un ciuffo vagamente démodé. Ha un che di adolescenziale nel torace, come gli mancasse ancora un po' per diventare completamente adulto. L'aveva già pensato mentre facevano l'amore, se ne ricorda in questo esatto momento, un dettaglio che le restituisce di colpo la memoria, procurandole un sollievo immediato. Valerio Valente, santo Dio. Scusami, gli dice, accarezzandosi la fronte, stavo sognando. Mi dispiace se ti ho spaventata, fa lui avvicinandosi timorosamente, come chiedesse il permesso di toccarla. Vuoi che ti porti dell'acqua? Sì, grazie, lo rassicura lei buttandosi i capelli all'indietro e accorgendosi in quello stesso momento di stargli offrendo un perfetto primo piano del suo seno. Irene ha un seno tondo e abbondante, che nel corso della vita le ha provocato ammirazione e invidia in misura quasi uguale. I capezzoli larghi, morbidi, chiari, dai margini leggermente sfrangiati, che hanno sempre immancabilmente illuminato di gratitudine cosmica gli uomini a cui le ha offerti. Succhiare il seno di Irene per un amante è il gesto più ovvio e rituale, un'arcaica mescolanza di vampirismo e venerazione. Ha altre nicchie di bellezza Irene, a cominciare dal viso, ma nessuna così abbacinante. Un piccolo culto già dai tempi scolastici, invulnerabile a ogni corrente iconoclasta. Le è addirittura capitato, soprattutto da ragazza, di sentirsi in concorrenza col suo seno e di cercare, negli angusti limiti del possibile, di occultarlo. Tanto è forte il potere che è in grado di suscitare autonomamente sugli uomini e qualche volta sulle donne che la guardano. Valerio Valente è in piena ipnosi erotica. Proprio non ci riesce a staccare gli occhi di là. Me lo porti o no il bicchiere d'acqua? Ah, sì, fa lui al tempo stesso imbarazzato e compiaciuto da quel retaggio di mascolinità guardona. Scusa. Irene lo accompagna con gli occhi mentre esce dalla stanza. Nudo, Valerio Valente ha una grazia che i vestiti nascondono. Muove il corpo e lo mostra con una disinvoltura invidiabile di cui lei non sarebbe capace. È premuroso, accondiscendente, buono. Fa l'amore con dolcezza, un po' troppa. Si dedicherebbe a lei senza riserve se Irene gli desse via libera. Pensa che con lui potrebbe essere in certa misura addirittura felice se facesse l'elenco delle sue qualità ed evitasse di chiedersi come mai i conti non tornano. Con un po' di esercizio potrebbe innamorarsi, farsi bastare la sua gentilezza, il suo garbo, i suoi anni di meno, il suo amore già cronico, l'incanto con cui la guarda e quel tanto di scontato che promette un futuro semplice, senza sommovimenti particolari, al quale pure Irene aspira. La vita, insomma, continua a fare la stessa proposta, a presentare gli stessi uomini. Non è vero che la vita ti sorprende. Quello che la vita fa soprattutto è confermarti al tuo posto, farti sentire doveri, ribadire la felicità che ti è concessa. Solo una volta ha fatto eccezione, portandole fin dentro casa, molto tempo prima, l'unico uomo per cui avrebbe lasciato suo marito, un uomo che le prometteva e avrebbe mantenuto quella spaventosa felicità a cui ha consapevolmente rinunciato e che oggi testardamente rivuole. È stata brava Irene, ma che brava è stata, a fermarsi prima del tempo. È tutto lì il segreto, recidere sul più bello, non è così? Essere quanto più drastici si riesce e poi lavorare di logica per assolversi a solitudine ritrovata. Razionalizzare, si diceva una volta. E quanto ha razionalizzato Irene? Che cosa non si è raccontata per convincersi? Un cliché, una tresca casalinga, fra tutte quella che mi ha sempre irritato, la più ovvia, la più abbordabile, quella praticata dai poveri di risorse. Fatta con quello che ti trovi intorno, senza intraprendenza, senza sprechi di energie, come la cena con gli avanzi che ho preparato la sera che mio marito me l'ha portato a casa. Manco la statura di andare in giro e cercartelo da te, un amante. Come le coppie che si formano rapinandosi a vicenda, i mariti delle altre o i vecchi amici che a un tratto guardi con occhi nuovi, l'usato garantito, a domicilio per giunta. Il collega di tuo marito dei lineamenti regolari venuto a cena, santo Dio, il primo che ti è entrato in casa e ti ha fatto un minimo di gesti adeguati. E basta così poco per cadere nelle braccia di un altro, alle spalle di un uomo fiducioso e innamorato che non sa, non sospetta, non ti crede all'altezza di un gesto così basso, così banale. Tutto qui, il valore che hai dato al tuo matrimonio. E come la metti con te stessa? Come ti difendi? Cosa ti racconti? Non sono stata io, ho solo aperto la porta, è capitato. Me ne stavo tranquilla per i fatti miei, è stato lui a stanarmi. Ma che posizione inattaccabile, che sceneggiatura originale, che storia edificante. Scopare negli alberghi, un vero traguardo, cenare nei ristoranti fuori mano, sentirti gelare il sangue se ti sembra che sia entrato qualcuno che conosce anche solo indirettamente, nasconderti, mentire abitualmente, preventivamente, utilizzare qualunque occasione o combinazione di circostanze appaia adatta a giustificare la prossima fuga, tornare a casa e sentirti estranea. Mantenere un equilibrio, pensare di affittare un appartamento per i vostri incontri, per simulare una vita che non potete permettervi. Ma basta. Fermati finché ancora ragioni. Fermati prima di perdere completamente il senso della realtà e trascinare tutto in rovia credendo di avere ancora il controllo della situazione mentre precipiti. Tanto questa storia finirà, lo sapete tutti e due. Vi state solo divorando. Tu non lascerai tuo marito, né lui sua moglie, né i suoi figli. Anche se ti ama e tu lo ami, e quando siete insieme tutto il resto smette di contare. Diventa resto, appunto. Resto, lo chiami così, te ne accorgi. Le storie, e tu lo sai, devono avere un'origine semplice per evolversi. Non durano se devono riabilitarsi, lottare, vincere, infliggersi e procurare sofferenze invece di dedicarsi serenamente a se stesse. E poi dimmi, è così importante la tua felicità? Deve proprio occupare il centro del mondo, ma quanto sei importante tu? È stata brava Irene, ma che brava è stata, a confessionarsi il trattatello moralista. La requisitoria ha funzionato, si è convinta. Lui, quando se n'è andato, ha detto che non avrebbero avuto un'altra possibilità, che dovevano stare insieme subito o mai più. E lei gli ha risposto, un po' scherzando, un po' tremando nelle labbra, che le sembrava di essere in un film. Quando lui dice a lei partiamo, lasciamo tutto, andiamo via stanotte, ti aspetto alla stazione. Non sto recitando, aveva detto lui, o prendiamo questa decisione adesso o finisce tutto e per sempre. E lei in quel momento aveva provato sollievo, perché sapeva che era un uomo di parola e che l'avrebbe mantenuta. E così ha fatto. Brava Irene, ma che brava sei stata. Si sta già rivestendo quando Valerio Valente ritorna col bicchiere d'acqua. Il sorriso felice con cui è rientrato nella stanza gli muore sulle labbra. Te ne vai? Osserva, più che domandare. Lei lo guarda con imbarazzo, consegna la risposta alla evidenza dei suoi gesti. E perché te ne vai? Mi dispiace. Si infila la gonna. Ti dispiace? La cita di seguito lui, inaspettatamente polemico. Irene interrompe a metà metà corsa la chiusura della zip. Solo un attimo, poi riprende. Potevi almeno aspettare qualche minuto prima di prepararti, non ti sembra? Torna all'attacco Valerio Valente, visto che lei non raccoglie. Hai ragione, sì, sono stata indelicata, ma non l'ho fatto apposta, davvero. Quindi dovrei apprezzare la tua spontaneità. Non mi aspettavo la lite, pensa Irene. D'accordo, non è colpa mia, non dovrei neanche essere qui. Non voglio avviare una storia con quest'uomo, non lo volevo neanche quando ho accettato il suo invito. Ma ho accettato un invito a cena, non un anello di fidanzamento. Siamo stati a letto insieme, potremmo almeno salutarci con gentilezza. Ti chiedo scusa un'altra volta, Valerio, ma se mi fossi rivestita tra 5 minuti sarebbe stato proprio così diverso? Probabilmente sì. Beh, mi dispiace. Questo l'hai già detto. D'accordo, allora non lo ripeterò.
Diego De Silva.
Stefano Giuliano. Aldo Vigorito. Ci dispiace che sia già finita, mi sa. O abbiamo un altro pezzo? Ok, allora vi salutiamo con una cosa un pochettino più pop. Pronti? E poi vi auguriamo una buonanotte. Cos'è un classico? Azzardiamo una definizione. Una persona, una cosa, un pensiero o un'opera che non ha bisogno di nascondere gli anni per sembrare giovane. Quanto di più lontano dal portarsi bene gli anni che è pura dissimulazione. Al contrario del moderno in antecamera di vecchiaia, che di questa ha terrore, il classico se ne frega di competere col presente e ancor meno con la gioventù. Anzi, il vero classico, che peraltro ha anche la puzza al naso, ma non la esibisce perché non è stupido, blandisce volentieri il collega giovane, proprio in quanto è consapevole della propria superiorità e dunque si bea del subdolo piacere di complimentarsi con chi non potrà mai arrivare ai suoi livelli. Al di là di questi retroargomenti assolutamente fondamentali, il classico ha di bello che assume quasi sempre la forma dell'irruzione. Siccome è pervasivo e forte di uno zoccolo durissimo di fedeli che ne tramandano il genio da generazioni, si insinua nel presente quando vuole e ogni volta lo interrompe, lo sospende, lo mette in attesa. Provate, tanto per dire, a imbattervi nel manifesto di una mostra su cui campeggia la riproduzione di un quadro impressionista e ditemi se il vostro passo non si arresta o quantomeno rallenta, oppure ditemi se non vi è mai capitato di essere raggiunti dal frammento di un brano musicale che ha fermato un tempo della vostra vita e di interrompere, anche solo per qualche secondo, ogni altra occupazione in corso. Ecco, il classico ha questo di caratteristico. Entra nell'attimo e lo scardina, lo mette in pausa. Ha un potere di seduzione immediato a cui ci si consegna volentieri, come a uno spiffero dolce, una brezza temperata, una refola, come la chiamiamo a Napoli. Il classico è una refola di primavera che arriva quando meno te l'aspetti, in presenza di qualunque condizione climatica, e ti stampa sulle labbra un sorriso a metà strada fra il rimpianto e la felicità. E questa refola di primavera, che dal 1983, anno della sua pubblicazione, mi manda addosso Every Breath You Take ogni volta che la sento. E quando questa refola arriva non c'è storia, qualunque cosa io stia facendo mi fermo e mi abbandono al giro di La maggiore con la nona aggiunta, tipico accordo dei Police, seguito a ruota dalla voce di Sting, o meglio Stingo, come lo chiama Stuart Copeland. Non si tratta di quell'altra palla che pure circola parecchio riguardo al classico, secondo la quale ogni volta che vedi un classico ti sembra nuovo, perché non si capisce come farebbe a sembrare nuovo una cosa che hai visto 10 milioni di volte. Il classico, e qui torno all'inizio, non ha bisogno di sembrare nuovo per piacerti, semplicemente ti piace. E i veri piaceri non passano e non ci sarebbe altro da aggiungere. Il pezzo, per chi non lo sapesse, ma chi è che non conosce Every Breath You Take? È la disperata preghiera di un innamorato che si logora nella separazione dall'amata, alla quale si rivolge in solitudine, dichiarando la propria incapacità di accettare la fine della loro storia.
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you. Ogni tuo respiro, ogni tuo movimento, ogni promessa spezzata, ogni tuo passo, io sarò lì a guardarti. Lasciarsi di comune accordo, lo sappiamo, è un'illusione, una bugia inventata per evitare la vergogna di far sapere in giro di essere stati mollati. La verità è che sempre uno, e uno solo, che prende la decisione di farla finita, e poco conta che l'altro si disperi e smadonni per sottrarsi all'abbandono. A volte però succede che quello che si trova dalla parte sbagliata della decisione si chieda: ma perché la mia opinione non dovrebbe valere quanto la tua? E quando, seguendo questo tipo di logica, chiaramente paranoica, arriva a pensare: lei mi ha lasciato, ma io no, finisce per continuare a vivere come se il rapporto fosse ancora in corso, mentre l'altro, quello che ha deciso, vuole andare avanti con la sua di vita e si ritrova addosso la rivendicazione dell'ex, che pretende di comportarsi come se stessero ancora insieme. È esattamente questo che fa il protagonista di Every Breath You Take. Difende la propria incapacità di rassegnarsi, ammette con impressionante spudoratezza di voler essere l'ombra della sua ex, rivendica il diritto di seguirla, pedinarla, controllarla in ogni attività della sua giornata, dal passo alla parola, al respiro, addirittura al falso sorriso. Every smile you fake, una strofa che è un tratto davvero psicopatico. Ecco allora quel che rende a suo modo inquietante una canzone sostanzialmente romantica come Every Breath You Take, la sua rilettura alla luce delle nuove normative in materia di persecuzione. E meno male che la legge non ha effetto retroattivo, perché è chiaro che la gente deve poter sapere prima di agire cos'è permesso e cos'è vietato, altrimenti dovremmo concludere che l'ultimo grande capolavoro dei Police è un inno allo stalking. Da questo punto di vista, Sting si conferma un autore, una rockstar di assoluta avanguardia. Chi mai, 31 anni fa, avrebbe pensato di scegliere uno stalker come protagonista di una pop song, facendola addirittura diventare una delle più grandi hit della storia della musica? Chi avrebbe mai concepito in musica e parole una patologia sentimentale così tremendamente pervasiva e attuale come la persecuzione amorosa? Oh, can't you see, you belong to me. Ma non ti rendi conto che mi appartieni? Canta Sting nel bel mezzo del brano e non sa quanto quella meravigliosa strofa, anni e anni dopo, aderirà alla deriva del sentimento dell'amore che oggi conosciamo e sempre più spesso occupa tragicamente le pagine di cronaca nera. I'll be watching you. Sarò lì a guardarti, scandisce il canto nel finale. Una frase a 30 anni di distanza che, se uno la immagina pronunciata al telefono da uno stalker, fa venir voglia di chiamare la polizia. E il gruppo, infatti, si chiamava The Police. Buonanotte, grazie. We'll be right back.
signori, Diego De Silva.
Tino Malenconico, Aldo Vigorito, Stefano Giuliano, grazie. Grazie.